Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli, cioè, doveva risuscitare dai morti. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Tutte le volte che ascoltiamo questa parola, sempre ci rimane impresso che proprio gli apostoli, tra questi in questo caso Pietro e Giovanni, i due apostoli che sono molto vicini a Gesù, che hanno ascoltato il suo insegnamento, che lo hanno seguito lungo le strade della Palestina vedendo molti prodigi e miracoli, di fronte al fatto della resurrezione, commenta Giovanni, non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. Questa espressione può aiutare anche noi forse ad entrare in questa celebrazione della Pasqua. Perché vedete amici, noi nella Pasqua, abbiamo detto sempre, non celebriamo un miracolo, un prodigio accaduto, cioè la resurrezione come una cosa straordinaria che è accaduta a una persona e non si sa poi quello che è e che non è. Noi non pensiamo a questo, noi celebriamo nella Pasqua quello che tutto il popolo di Israele ha preparato e atteso nel corso dei secoli. Ciò che, attraverso le scritture, Dio ha rivelato di sé a questo popolo e poi ha compiuto nella obbedienza del suo figlio che muore in croce. Chi ha partecipato alla veglia questa notte ha riascoltato il brano di Genesi, in cui si racconta che Abramo porta Isacco fino al monte in cui Dio gli ha chiesto di sacrificarlo, e avrà ascoltato che Dio poi alla fine si provvede egli stesso da sé una vittima a posto di Isacco, e che questa vittima che Dio si è provvisto all'inizio della storia della salvezza in realtà altri non è che il Cristo, che nel compimento della storia diventa fatto evidente del compimento del progetto di Dio. Dunque non possiamo pensare alla resurrezione come a un miracolo, dobbiamo pensare alla resurrezione come a un disegno che Dio ha illustrato nel corso di una storia di salvezza. Lo ha cominciato a raccontare in Abramo e poi ha seguito l'uomo. Dove lo ha seguito? Man mano che l'uomo cresceva e si rendeva conto di ciò che la profezia gli andava suggerendo, di ciò che la storia e i fatti che accadevano gli andavano suggerendo. Tutto questo perché il popolo fosse preparato finalmente a vedere un Isacco morire per la salvezza degli uomini. E noi lo sappiamo, neanche il popolo preparato dalla scrittura ha potuto comprendere questo dono di grazia. Infatti non ha riconosciuto in Gesù di Nazaret il figlio benedetto dell'Altissimo. Ma allora qual è il mistero grande che noi, davanti al quale noi sembra che non abbiamo molte cose da obiettare, che ci lascia così perplessi? Il fatto che non possiamo riconoscere nell'uomo Gesù il figlio di un Dio? il figlio di Dio, no? Quello che ci lascia perplessi, sempre ci lascia perplessi, anche a noi che abbiamo ereditato le promesse dell'antico Israele, quello che ci lascia perplessi è che questo Salvatore debba morire, che questo Salvatore debba morire in croce, e che dentro questo morire in croce ci sia il manifesto rifiuto da parte delle autorità. Questo ci lascia perplessi. Allora, non capire la resurrezione non vuol dire trovarsi in difficoltà davanti al sepolcro vuoto perché non si ha parole da dire. Non capire la resurrezione significa non capire che valore ha la morte salvifica della storia. Infatti, quello che ti fa tanto paura non è sapere cosa accadrà dopo la tua morte, ma come ci arriverai, ma come darai gloria a Dio attraverso la morte. Perché se questa morte fosse invalidante per tutte le facoltà della tua vita, per tutto quello che tu hai pensato, creduto, sentito e amato, questo sarebbe già per te una morte e sarebbe già per te inaccettabile. Se ciò che dice la tua sanità e il tuo equilibrio va in crisi a causa della malattia o delle difficoltà della vita, tu già cominci a dubitare che ci sia un principio di amore che possa conservare la vita. Allora, noi di fronte a che cosa ci troviamo oggi? A un prodigio, lo diciamo ancora? No, certamente, non di fronte a un prodigio. Noi ci troviamo di fronte a una domanda, e questo è l'inizio della nostra fede. A una domanda: perché la morte, perché la sofferenza, perché la tomba è il luogo dentro il quale sembra che tutte le nostre aspirazioni finiscano? E perché tu hai inaugurato una salvezza proprio a partire da questo e da questa esperienza di fallimento? Allora ci accorgeremmo davvero che il Signore è stato sempre con noi. Allora capiremmo cosa vuol dire l'incarnazione del Verbo, una passione da parte di Dio nei confronti dell'infima realtà dell'uomo, un desiderio da parte dell'Altissimo di condividere ciò che l'uomo sperimenta come limite inaccettabile. Allora la tomba vuota sarebbe per noi non lo stupore di un corpo che non c'è, ma lo stupore dell'amore di Dio che può fino a tanto, che può sconvolgerci fino al punto da lasciarci senza parole di fronte all'assenza degli effetti della morte. Ma come se in questa tomba vuota noi potessimo scorgere già la promessa della vita nuova. E chi comincerà a riflettere su questi fatti come Paolo dirà: allora, se le cose stanno così, la nostra vita non è più quella che viviamo nella carne, ma nella fede nel Figlio di Dio, che è per noi speranza della gloria. Noi portiamo il Cristo nella nostra vita non come una speranza dentro una tomba chiusa e asfittica, noi portiamo questa speranza come la possibilità di una vita nuova che già germina in noi, che già ci sta infettando, se così si può dire, che già ci sta riscattando dalle cose della vita. Dunque siamo capaci, poiché cristiani, di non vedere più il fallimento serpeggiare nella storia, ma la promessa della vita nuova già trionfare sulla cattiveria degli uomini, sulla debolezza, sul peccato, sulla fragilità. Noi festeggiamo questa celebrazione oggi in un anno diverso. Abbiamo festeggiato altre Pasqua, ce le siamo immaginate forse fin dall'infanzia, tutte piene di campanelle che suonano e di uova sode colorate. Noi siamo davanti a un invito oggi, in questo tempo, a testimoniare la fede in un altro modo, molto più simile a quello del Figlio di Dio, molto meno poetico se vuoi, ma autentico. Oggi i cristiani che si contano in base alla loro fede, non in base alla una tradizione dei Pasqualini, dei Natalini e tutte le altre cose, dei precetti che abbiamo vissuto fino adesso. Oggi chi può dirsi cristiano deve dirlo a partire dall'esperienza che stiamo facendo tutti in questa generazione, in questo tempo di grande contraddizione, di grande paura, di grande terrore. Oggi possiamo dire che Cristo trionfa sulla morte, Proprio oggi che noi vediamo la morte così prossima, così angusta, così irridente, così terribile, così violenta e aggressiva come l'abbiamo vista in tutto questo ultimo tempo della nostra vita. Ma Cristo, che è l'Alfa e l'Omega, che illumina le tenebre della notte, possa illuminare anche la tua vita, possa farti entrare consapevolmente in questa vocazione e grazie alla tua obbedienza possa trasferirti nel regno eletto del Padre. Sia lodato Gesù Cristo.
Padre Santo e misericordioso, in questo tempo tu ci chiami a convertirci, a credere alla parola della resurrezione e ad abbracciare quella croce attraverso la quale il tuo Figlio ci ha salvati dalla morte. Ti chiediamo di mandare il tuo Spirito, l'unico che può convincere il nostro cuore, la nostra mente e tutta la nostra vita sulla bellezza, la grandezza, la profondità, l'altezza di questo mistero insondabile. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la tua Chiesa. Tu hai scelto di non rinnovare la tua sposa e la tua alleanza con la Chiesa, riformandola nel profondo, facendola passare attraverso le acque perché giunga alla soglia di un'epoca nuova. Sostieni il Papa, sostieni tutti i ministri, tutti i tuoi figli che anelano a risorgere in questa vita nuova. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti i cristiani perseguitati nel mondo in questo tempo, uccisi, torturati, rapiti, dimenticati. Non permettere che lo scettro dell'empio pesi sul possesso dei giusti. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che vivono questo tempo in difficoltà, lottando contro la malattia e la morte e contro le contraddizioni della vita umana. Rialza i tuoi figli che sono caduti, conforta i deboli, consola gli afflitti, mostra a tutti i tuoi figli un bagliore della resurrezione del Cristo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per tutti questi tuoi figli. La luce di questo giorno santissimo sconfigga le tenebre dei loro pensieri, delle loro preoccupazioni, delle loro angustie. Mostri loro la via della salvezza nello stupore della tomba vuota. Li metta al riparo dall'egida del male. Li confermi e li consolidi nella fede vera, quella dei martiri, dei profeti, delle vergini, dei pastori, dei religiosi, di tutti quelli che ti hanno servito con cuore sincero. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.